E si sono fatte le 19:20 minuti e anche 50 secondi. Davide Cabras è alla regia di questo programma che si chiama Extra Live, che va in onda tutti i giorni, anche il martedì come oggi, ma anche poi in replica il giorno seguente, subito dopo Buongiorno Cagliari, cioè tra le 10 e le 11. Quindi se adesso sono le 7:20, domani mattina saranno le 10:20. Immagino una cosa del genere, non so, vedi, quando non c'è Benoni i conti mi vengono bene, invece da solo... vabbè, ok. Allora, andiamo avanti con la nostra trasmissione e ho qui un nuovo ospite. Abbiamo fatto velocemente, come sempre, durante il brano musicale, il cambio di ospite, e qui con me in questo momento Massimo Spiga. Ciao Massimo.
Grazie per avermi qui.
Figurati, è un piacere. Allora, oggi parliamo di un libro che si chiama Domani, Cronaca del Contagio, edito da Arcadia, che è un editore locale,
certo.
E che insomma è anche un editore molto, molto prolifico, perché dà alle stampe molti libri, diciamo. E dunque, Cronaca del Contagio, Domani, Cronaca del Contagio, è un libro di genere horror.
Ma sì, è un genere di horror zombie che diciamo che è quello più popolare in questo recente periodo.
Diciamo che c'è anche il traino di grandi serial come Dead Man Walking e altri, insomma, che stanno impazzando. E in genere sono serial che coinvolgono moltissimo i giovanissimi. No, perché chissà perché.
Beh, la cosa curiosa è che proprio The Walking Dead, che è il fumetto da cui è stata tratta la serie, è nato come fumetto di nicchia, ma ben presto è diventato il primo in classifica a livello in tutto l'Occidente, nelle librerie, nel senso che più dei libri di Stephen King veniva comprato The Walking Dead. Quindi un fenomeno che ormai ha superato qualsiasi barriera generazionale o categoria di lettori.
Poi diciamo che da quando esiste la narrazione, il fantastico, che sia nel mondo degli dèi oppure quello degli zombie, dei vampiri e di quant'altro, comunque è sempre un tema che ha affascinato, diciamo, il nostro povero genere umano. Allora, però invece questo libro ha una particolarità. Partiamo dal racconto in breve, senza ovviamente poi andare a raccontare tutto nei minimi dettagli.
Ma, come suole la tradizione, è un romanzo che parla di un gruppo di persone che per sventura si trovano in un luogo che viene assediato da orribili orde di non morti. Questo, diciamo, che è il racconto di base che è condiviso da tutti i libri del genere. Nel mio caso parla di una troupe della RAI che va a Belen, che è una città in Bulgaria.
A Belen, non da Belen, questi subito capiscono male. C'era Davide che stava già richiedendo una copia, no? A Belen, che è una città della Bulgaria, del nord della Bulgaria.
Questa città mi è stata segnalata per la prima volta da la mia fidanzata, che mi ha detto di guardare un documentario chiamato The Mosquito Problem and Other Stories di Andrei Paunov, che è un regista bulgaro. E questo documentario in un'ora e mezzo raccontava le traversie di questa città più o meno dalla fine degli anni 60 ad adesso. E questa città ha avuto la sfortuna di ospitare una centrale nucleare che è stata inaugurata dal regime comunista, ma non è mai stata terminata. E a più riprese, ogni 10 anni, il regime ha proposto di riaprirla e poi non se n'è fatto più niente. Quando è caduto il muro, il governo democratico ha proposto la stessa cosa e non se n'è mai fatto niente. Ora, questa specie di cattedrale nel deserto, questo cantiere è rimasto aperto per 50 anni.
Che non ha mai funzionato.
Quindi
il problema di scorie, almeno quello non c'è.
Ma il problema delle scorie, no, però hanno tutto il resto degli altri problemi, perché il danno ambientale c'è sicuramente stato. Poi, all'inizio, negli anni 70, quando hanno lanciato il cantiere, hanno fatto accorrere operai da tutto il blocco sovietico. Hanno fatto arrivare 10.000 operai, è stata una cosa sconvolgente. che poi con l'interruzione dei lavori hanno dovuto abbandonare la città, per cui la città si è espansa improvvisamente e poi si è svuotata, è diventata una città fantasma per
certi
versi. Come
spesso capita quando, diciamo, ci sono situazioni del genere.
E anche questo a livello ambientale non è una buona cosa. Poi Belene è una città sul Danubio, su una isoletta, davanti a un'isoletta chiamata Isola di Persin, che ospitava uno dei due gulag in funzione durante il regime sovietico. L'altro è quello di Lovech. E questo gulag ha funzionato ufficialmente fino alla fine degli anni 50 e ufficiosamente fino all'89. Quindi anche questa è una storia interessante. Inoltre, appunto, i giovani di Belene, privati del lavoro nella centrale, in qualche modo dovevano pure lavorare, e da poco, insomma, dopo la caduta del muro, ci hanno costruito una base militare, per cui quello è rimasto l'unico sbocco lavorativo. E in più l'isola di Persin possiede pure una prigione attiva.
Quindi non gli manca nulla, come si dice a Cagliari, no? C'è proprio tutte le disgrazie stanno in questo ambiente, che in realtà poi però ha un parco naturale, quindi è un ambiente interessante, bello, no?
Se ne vantano tutti di questa cosa che
il parco naturale.
Anche un cataclisma ecologico, però il parco naturale con una bellissima varietà ornitologica c'è.
Quindi arrivano questa troupe della RAI due donne e un uomo,
ma sono tutti precari, come sì, è giusto che sia nel 2014, è una giornalista e devono fare un documentario che parla proprio delle centrali nucleari in concomitanza al referendum che già abbiamo fatto. Comunque, naturalmente, come vuole la tradizione, ben presto si accorgeranno che molto di più di quello che sembra striscia nella città, dovranno sopravvivere a questa situazione. Ora, l'ambientazione di Belene mi ha fornito una cosa molto importante per i romanzi horror, perché generalmente il romanzo horror ha un problema: deve essere il più realistico possibile. Perché i lettori devono identificarsi in quello che succede, però non deve eccedere, perché appunto se diventa troppo artificioso il lettore perde interesse. Ora, qua siamo partiti da una situazione in cui il materiale storico era talmente assurdo, pur essendo vero, che insomma l'ho trovato perfetto, era già
estremo. È il classico caso in cui la realtà supera ogni fantasia e ci mancavano solo gli zombie, insomma. Va bene, adesso facciamo una pausa musicale e così poi rientriamo in questa atmosfera terrifica del libro di Massimo Spiga.
Hurricane, spit and tornado growl over London today. Brought some godfire to the stay. Beam onto earth, Jerusalem. The Spirit, he comes upon a mighty way. Felt some Godfire in its way. I called to the dance, now the party began. Alcohol, holiday, I'm a drug and bass drum. Levitating youth, jump around the May Queen. A time for revival, or maybe just a marvelous dream. When the moon rises, I come call me. The end of the cycle's come again. I am helpless in a.
The Marvelous Dream, ci siamo proprio, questo sogno, ma più che di sogni qui stiamo parlando di incubi, perché insieme a Massimo Spiga stiamo parlando del suo ultimo romanzo edito da Arcadia, che si chiama Domani, cronaca del contagio, e stiamo parlando di zombie, perché questo è appunto un romanzo zombie. Mi colpiva all'inizio anche la descrizione, insomma, di quello che è un po' il protagonista. È un ragazzo intorno ai 40 anni, insomma si capisce più o meno, molto disincantato, proprio perché, come dicevi dicevi tu, appartiene a una generazione, alla generazione 1000 euro. Ormai adesso forse dobbiamo dire anche un po' meno, perché ormai anche 1000 euro
è già un'utopia irraggiungibile.
No, è uno molto disincantato, diciamo, no, non è il classico eroe senza macchia e senza paura che poi risolve la situazione, insomma, quando è necessario. E dunque, quindi questa troupe, siamo arrivati a questo punto, questa troupe televisiva della Rai scopre che, insomma, in una notte buia e tempestosa, come nel migliore dei classici horror, che ci sono dei morti, ma questi morti sono viventi, o come dici tu è più giusto dire non morti.
Ma questa è una questione teologica che lascio ai nerd appassionati del genere, come io sono, però.
Ecco, perché
penso
qui si apre tutto un mondo, cioè proprio il mondo degli appassionati
c'è tutta una tassonomia del genere che si è sviluppata negli anni recenti e lascerebbe di stucco qualsiasi essere umano normale.
Tu sei ortodosso e usi il termine non morti.
Ma io nel libro ho avuto anche il pudore di chiamarli semplicemente morti, cosa che potrebbe anche far alzare un sopracciglio
ai puristi,
assolutamente. Comunque, a proposito di zombie, sì. Proprio documentandomi per questo libro, mi sono stupito della profondità di questo mito, perché io credevo, come chiunque, che fosse un mito moderno, che nel 68 esce La notte dei morti viventi di Romero e da là inizia il mito dello zombie. Documentandomi mi sono reso conto che avevo sbagliato i miei calcoli di circa come minimo 5.000 anni, perché ho rinvenuto, non c'è voluto una particolare ricerca, insomma è plateale a chiunque abbia internet a disposizione, miti zombie, apocalissi zombie, orde zombie risalenti all'epoca sumera, all'epoca romana, in tutto il pianeta, tra l'altro. Quindi è una delle cose più antiche che ci portiamo dietro a livello mitologico, e per questo è così ricco, come molto sfaccettato come mito.
Senti, a proposito del pubblico, ti sei fatto un'idea? Poi oltretutto diciamo anche che tu ti occupi di diverse cose, basta aprire il tuo sito massimospiga.com e insomma tu sei uno piuttosto poliedrico, perché fai traduzioni, fumetti. Sei al tuo secondo romanzo, mi stavi dicendo prima che hai già praticamente finito quello che sarà il terzo, che però in realtà si occupa di tutt'altro, quindi insomma sei pieno davvero di interessi diversi. Ti sei fatto un'idea? E innanzitutto volevo sapere com'è che è caduta la scelta sull'horror zombie. Ma, a parte il fatto, insomma, la segnalazione della tua fidanzata.
Vabbè, la scelta di fare questo romanzo in realtà è stata mia, naturalmente, ma diciamo che è nata in un modo diverso. Quando sono... tempo fa scrissi una storia breve che è stata pubblicata in un'antologia sempre di Arcadia, chiamata Nyx. L'antologia si chiama Nyx.
Sì.
L'editore mi ha sempre detto: guarda, mi piace molto il tuo stile, se vuoi proporre qualcosa proponi. Io gli ho proposto un bel giorno una mail con una 12 variazioni, tipo un romanzo fantasy che parla di questo, oppure un romanzo storico che parla di quest'altro. Appena l'editore ha letto la parola zombie, lo spirito nerd si è risvegliato in lui e l'ha posseduto, e ha scelto assolutamente quello, perché ho scoperto essere uno dei suoi generi preferiti. Per cui, diciamo, domanda e offerta si sono incontrate molto velocemente.
Senti, io stavo dicendo prima che in questi ultimi anni, insomma, tra vampiri, vampiretti e Walking Dead, insomma, in genere sono gli adolescenti lo zoccolo duro di questo tipo di letteratura o di cinematografia. Tu ti sei fatto un'idea? Corrisponde anche per te questo target oppure no?
Ma c'è da dire che l'unica fetta di lettori in crescita in questo periodo sono gli adolescenti in generale, quindi...
Che non è una cosa, diciamo, negativa.
Insomma, bisogna tenerli d'occhio perché sono importanti.
Certo.
Comunque, ma a dire la verità, per quanto riguarda i feedback che ho avuto dal libro, sono provenienti da lettori di tutti i generi, anzi... Una buona metà mi ha detto: ma guarda, io non avrei mai toccato neanche con un bastone un romanzo di zombie.
Perché la copertina fa un po' paura.
Ci sono persone semplicemente a cui il genere non piace. Però mi hanno fatto grandi complimenti per il mio, perché comunque gli è piaciuto proprio a livello letterario, lasciando stare gli appassionati del genere. Quindi devo dire che come tutti i miti, ognuno se lo vede come vuole, ognuno ne trae quello che vuole, quindi non ho avuto un particolare riscontri da parte degli appassionati del genere. Insomma, il pubblico l'ha apprezzato per molti motivi diversi dal solito.
Senti, dicevamo prima invece qualche nerd che ti ha fatto le pulci.
Ma quelli sono ovviamente quelli che mi danno più soddisfazione perché arrivano e mi fanno domande: ma tu hai fatto un romanzo in cui gli zombie sono veloci? Blasfemia! Chiaramente.
In che senso? Che si muovono velocemente?
Sappiate, lettori,
che lo zombie è quello classico.
Ascoltatori, insomma, che c'è un divieto di velocità nella tradizione zombie che non va mai superato. Il divieto di velocità è stato imposto da Romero con i suoi film.
Ah, ecco.
E già trasgredirlo ti mette a rischio.
E perdono pezzi, quello sì. Insomma, da quello che ho potuto leggere ho capito che almeno i pezzi li perdono, quindi i nerd
sì.
sono soddisfatti. Io mi sono fatto un po' anche l'idea di questi zombie in questa landa desolata della Bulgaria post-comunista, che nel frattempo è diventata capitalista, perché mm-hmm. tu hai coinvolto anche una multinazionale americana in questo tuo quadro, diciamo.
Beh, Belen è interessante anche per quello. Si trova in una situazione, si trova schiacciata dal crollo di un sistema economico che ormai era andato in pezzi. È un po' come noi adesso, ci stiamo trovando in una situazione analoga, ovviamente in maniera meno grave. Si trova anche in una situazione analoga, per esempio, a quella di Taranto, in cui alla gente viene detta: senti, il lavoro ve lo possiamo dare con la centrale nucleare, però danneggerà la vostra salute. La vostra scelta è tra lavorare e mettere a rischio la vostra vita oppure non lavorare e morire di fame. Quindi, a parte la goticità dell'ambiente, i problemi di quella città sono abbastanza paralleli a molti problemi che stiamo affrontando noi anche in Sardegna, voglio dire. Quirra ce l'abbiamo pure noi.
Sì.
Quindi ho trovato opportuna la scelta di questa location anche per motivi di questo tipo, diciamo.
Si rischia in qualche modo di diventare un po' tutti dei morti viventi se siamo schiacciati, diciamo, in queste condizioni.
Uno degli elementi fondamentali del mito dello zombie è proprio quello di perdere la propria libertà, la propria capacità di giudizio, i propri averi. Insomma, questa componente fa parte del mito da sempre. E quindi si adatta bene a un periodo in cui la crisi economica ci sta, tra virgolette, degradando. E forse questo è uno dei motivi per cui The Walking Dead ha tutto il successo che ha, perché tocca una corda profonda nel cuore di molte persone.
Come sempre succede nei grandi momenti di crisi, di crisi profonda, è vero, sono d'accordo con te. Va bene, Massimo Spiga, io ti ringrazio per essere stato con noi. Vi ricordo che il libro Domani, cronaca del contagio, è edito da Arcadia, lo potete trovare in tutte le peggiori librerie di Caracas, visto che in tutte le migliori librerie, ovviamente, in giro per il territorio italiano. E ti ringrazio per essere stato con noi. Quando ovviamente uscirà il prossimo libro, che tu hai già consegnato all'editore?
L'ho consegnato oggi. È un'antologia di racconti di Lovecraft. Sono delle traduzioni, uscirà a settembre.
Sono delle traduzioni, benissimo, e quindi allora avremo il piacere di ospitarti di nuovo per parlare di questo tuo ultimo lavoro. Grazie,
grazie di nuovo.
A presto.